E entriamo ora nel ritmo della terra. La musica che ascoltiamo è di Tony Esposito ed è la nostra sigla del giovedì a quest'ora per parlare di Earth Day Italia. Per aiutare gli Stati membri a riprendersi dalla crisi sociale ed economica del Covid-19, l'Unione Europea ha lanciato un programma di finanziamenti chiamato Next Generation, fondi distribuiti ai governi nazionali in misura proporzionale alla popolazione e all'impatto della crisi nei singoli paesi. L'Italia, lo ricordiamo, è uno dei maggiori beneficiari e per intercettare i 191 miliardi di euro messi a disposizione dall'Unione Europea, il Presidente del Consiglio ha dovuto presentare un programma che descrive come l'Italia impiegherà questo denaro. E allora andiamo a riassumere questo. Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e poi tutto il tema della salute. Sono parole che dette così possono significare tutto e niente, ma certamente sono poi, e vedremo come si andranno a sviluppare, attendiamo naturalmente queste parole alla prova del 9. Di questo oggi vogliamo parlare con Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia, testata di Earth Day Italia, Villaggio per la Terra. Tiziana, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sì, come dicevi, dopo la pubblicazione del PNRR, cioè questo piano nazionale di ripresa e resilienza...
Bruttissimo questa sigla, PNRR, detto sì, fra noi la potevano trovare meglio, migliore.
Sono d'accordo con te. Però diverse associazioni e voci molto autorevoli dell'ambientalismo italiano hanno sollevato critiche al modo in cui il governo immagina dare il via a questa operazione che è sicuramente ambiziosa ma anche molto urgente della transizione ecologica. Parliamo di istituti come WWF Italia, Lega Ambiente, il Kyoto Club, Greenpeace e quindi veramente le più autorevoli e importanti che hanno diramato un comunicato congiunto in cui riassumono un po' tutte le luci e le ombre del piano che definiscono a loro dire poco significativo per il clima e che secondo me rischia quindi di sprecare questa occasione che è assolutamente imperdibile. Per inquadrare un po' meglio la questione e avere un'idea di come il piano sia stato accolto, noi abbiamo intervistato un personaggio autorevole della comunità scientifica. Qui c'è un estratto di intervista appunto che tu manderai in onda.
Sì, è Gianfranco Bologna, naturalista, divulgatore, esatto. Presidente tra l'altro della comunità scientifica del WWF Italia, presidente onorario. Allora, grazie alla regia, ascoltiamo Gianfranco Bologna al microfono di Giuliano Giulianini.
Noi oggi attualmente abbiamo il 75% di tutte le aree delle terre emesse che sono significativamente trasformate dall'intervento umano, abbiamo almeno il 66% di tutte le aree oceaniche impattate significativamente dall'intervento umano, abbiamo distrutto oltre l'85% di tutte le aree umide, le zone di mangrovieti, quelle zone che sono tra l'altro di grandissimo rilievo, di grande importanza per quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico, abbiamo modificato i grandi cicli biogeochimici della Terra, che sono il carbonio, l'azoto, il fosforo, la stessa cifra dell'ossigeno, quindi il problema reale è che tutto questo si ritorce contro di noi, cioè l'assurdo di questa vicenda è che noi siamo protagonisti paradossalmente della peggiore situazione ambientale e climatica che noi stessi abbiamo creato. A fronte di questa responsabilità, quando si parla di transizione ecologica, quando si parla di rivoluzione verde, quando si parla proprio di rivoluzione della sostenibilità, bisogna tenere presente che dobbiamo cambiare radicalmente il modo con cui affrontiamo il mondo, il modo con cui stiamo al mondo. Avere cura dell'ambiente vuol dire avere anche cura degli altri, credo che il Papa Francesco in questo sia un grandissimo leader mondiale, perché soprattutto nelle due grandi encicliche, Laudato Si e Fratelli Tutti, ha dato le caratteristiche, a mio avviso, fondamentali di una società sostenibile. Però la domanda che ci dobbiamo fare, un piano nazionale di ripresa e resilienza risponde a questa sfida straordinaria che l'umanità tutta ha e che quindi ci abbiamo anche come Europa e ci abbiamo anche come nostro paese. Noi siamo dell'idea che il piano complessivamente, come dire, è meglio di nulla, ma questo lo diamo per scontato, per acquisito, perché abbiamo che c'è stato un governo in emergenza, che è stato chiamato in un momento particolare, che questo governo in emergenza ha fatto anche in emergenza un piano nazionale di ripresa e resilienza, ovviamente riprendendo quello che in parte era già stato abbozzato dal precedente governo. Purtroppo la speranza era molto, molto superiore, nel senso che ci si aspettava un qualcosa di molto più serio, concreto e con direzione molto molto chiara, molto netta, e qui si vede di meno.
E queste erano le parole di Gianfranco Bologna al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana, ci sono queste critiche alla visione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, che non ci piace. Ma no. Quali sono diciamo i rilievi che vengono avanzati dalle associazioni che hanno firmato questo documento?
Allora sì Luca, il documento affronta le presunte mancanze di questo piano in molti settori, cioè nei diversi settori economici, industriali e ambientali. Ad esempio, dicono le associazioni, si punta poco sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica. I fondi che sono stati appunto destinati a ciò vengono definiti addirittura contentini. Cioè anche per quanto riguarda per esempio i trasporti, si ritiene sia completamente mancante il piano appunto sullo sviluppo della mobilità elettrica. Per quanto riguarda l'economia circolare, ad esempio, si critica per aver indirizzato le risorse soltanto al trattamento finale dei rifiuti, senza invece incentivare le fasi che possono trasformare le materie, quindi diciamo la circolarità e quindi la ricerca di materiali, involucri, costruzioni e questo. Non ultimo poi tutto il comparto agricolo, che è definito il grande assente di questo piano, con gli allevamenti intensivi che sono individuati come uno dei grandi ostacoli della transizione ecologica. E comunque per approfondire questi anche altri punti critici di questa questione abbiamo coinvolto un altro esponente di vertice del WWF.
Si tratta di Alessandra Prampolini, che è il direttore generale del WWF Italia, ancora al microfono di Giuliano Giulianini. Prego dalla regia.
Direttore, voi avete scritto nel comunicato stampa di commento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è un'occasione imperdibile che però rischiamo di sprecare. Io vorrei partire da ciò che manca in parte o del tutto, secondo voi, da questo piano.
Dal nostro punto di vista il piano manca ancora di visione e di coraggio, che sono le cose che avevamo chiesto nei mesi scorsi. Manca di visione e di coraggio perché non riesce a centrare gli obiettivi che porterebbero veramente a rilanciare il nostro paese su una base di una visione di economia e di ecologia. E in particolare mancano chiarezza e trasparenza rispetto alle scelte che riguardano sia il processo di decarbonizzazione, sia la tutela del capitale naturale e infine la conversione ecologica dell'economia.
Un punto critico che voi sottolineate è la mancata riforma appunto della fiscalità. Come la immaginate? In quali ambiti specifici?
La riforma della fiscalità dovrebbe per noi assicurare l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi alle fonti fossili e contestualmente dovrebbe identificare nei principi di fiscalità ambientale i pilastri per una riforma fiscale. Il fatto che ci sia una mancanza in questo senso fa sì che la finanza verde non ci sembra al momento che sarà la leva per la ripresa del paese, mentre questo sarebbe fondamentale. La finanza verde si può innescare soltanto se si attua un principio di trasparenza e rendicontazione innanzitutto rispetto ai sussidi e in secondo luogo una esclusione al finanziamento delle infrastrutture per tutte le fonti fossili. Quindi come WWF noi abbiamo avanzato delle proposte, tra cui in particolare il fatto di allocare delle risorse aggiuntive, 1 miliardo di euro per creare un meccanismo anche attraverso dei crediti d'imposta che favorisca contratti di lungo periodo per i produttori e i grandi consumatori. Questo sarebbe un passaggio importantissimo a cui andrebbe affiancato il fatto di ulteriori finanziamenti che secondo noi possono essere stimati fino a 3 miliardi di euro per integrare la voce delle rinnovabili e delle batterie.
Voi siete critici anche sullo spazio, sulla preferenza data all'idrogeno rispetto ad altre rinnovabili. In effetti questa è una cosa un po' controintuitiva. Perché l'idrogeno come sostituto delle fonti fossili non è una buona alternativa?
Non è una buona alternativa perché purtroppo l'unico idrogeno che si può inserire in un percorso di sviluppo giusto e verde in qualche modo è per l'appunto l'idrogeno verde, perché l'utilizzo dell'idrogeno in alternativa prolungherebbe l'uso delle infrastrutture del gas rispetto alle quali noi siamo chiaramente contrari e quindi bloccherebbe il fatto fatto di poter continuare a investire nei combustibili fossili per i prossimi decenni. Al momento l'idrogeno verde, che è quello appunto che viene da energie rinnovabili, è solo il 4% a livello mondiale, e questo avviene per tre ragioni principalmente. Innanzitutto, ancora non c'è abbastanza energia rinnovabile per produrlo, il che ci porta al punto che il punto di partenza deve essere l'investimento nelle rinnovabili, assolutamente. In secondo luogo, il processo di produzione è molto energivoro e quindi oggi non disponiamo ancora di una tecnologia che renda veramente possibile attuarlo su scala industriale. E in terzo luogo, ha ancora un costo, anche in ragione appunto dell'evoluzione tecnologica, non competitivo rispetto all'idrogeno grigio e all'idrogeno blu. Di conseguenza riteniamo che puntare sull'idrogeno in questo momento sia una strategia abbastanza inspiegabile e soprattutto che non garantisce gli obiettivi di decarbonizzazione del paese.
Passiamo invece al comparto dei trasporti, anche questo molto importante. Uno degli obiettivi nazionali è di arrivare a 6 milioni di auto elettriche entro il 2030, non manca molto. Il PNRR va incontro a questo obiettivo, secondo voi?
Questo purtroppo è uno dei punti del PNRR che ci lascia più preoccupati e anche sorpresi, perché non ravvediamo all'interno delle misure che al momento, per come sono state presentate oggi, un obiettivo veramente di incentivazione e di decollo della mobilità elettrica. Soltanto l'1% del fondo ad oggi è dedicato allo sviluppo di questo filone e, a titolo di esempio, la Germania dedica il 25% delle risorse e la Spagna il 10%. Di conseguenza non vediamo quella volontà di rinnovare veramente il settore dell'automobile, e quindi ci chiediamo in quale direzione si voglia andare su un aspetto così cruciale della gestione della logistica del nostro paese.
Questo per quanto riguarda le auto private. Per i trasporti ferroviari il piano dà un buono spazio all'alta velocità, ai progetti dell'alta velocità. Questo riguarderà, secondo quanto annunciato, la rete tra l'altro verso il sud, che ora come ora è deficitaria rispetto al resto. Però anche qui ci sono delle critiche da parte vostra.
Le critiche scaturiscono principalmente dal fatto che ci sembra che la misura dell'investimento sull'alta velocità sia completamente sproporzionata rispetto al rafforzamento delle infrastrutture e quindi la logistica sui nodi metropolitani e sulle ferrovie regionali del paese, dove comunque gravita la vita reale di milioni di cittadini ogni giorno. Noi abbiamo un totale tra 13 miliardi destinati all'alta velocità ferroviaria, più aggiuntivi 26 miliardi per la super alta velocità per quanto riguarda la Salerno-Reggio Calabria, quindi incubano un totale di 39 miliardi, e invece per quanto riguarda appunto le infrastrutture dei nodi metropolitani e del livello regionale dei trasporti, abbiamo poco più di 9 miliardi, quindi questo è uno squilibrio che non ci sembra giustificabile, soprattutto partendo da quelle che sono le esigenze del territorio.
Il vostro documento comunque non è una bocciatura completa del piano, tanto è vero che parlate di rischio di perdere un'occasione. Ad esempio il WWF ha accolto con favore il piano di rinaturazione del Po, che è citato esplicitamente nel piano. In che cosa consiste quest'opera?
È un progetto ambiziosissimo che andrebbe a toccare una fascia, diciamo, fluviale di oltre 32.000 chilometri, all'interno della quale sono state individuate 37 aree da rinaturalizzare lungo il tratto medio padano e in più 7 aree sul delta del Po, dove appunto l'obiettivo generale dell'operazione è di recuperare il corridoio ecologico che il fiume per sua natura rappresenta, ma che è stato progressivamente nel corso degli anni, vista anche la regione e la zona ad alta intensità di attività industriale, interrotto, frammentato e impoverito, e quindi recuperare una fascia naturale e la diversità degli ambienti che essa rappresenta. E viene promossa anche nell'ambito di questo progetto una riforestazione naturale e c'è un tema di contenimento e di eradicazione delle specie vegetali che sono anche alloctone e invasive. Di conseguenza sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti, da quelli produttivi a quelli territoriali, per far sì che sia un progetto che veramente nel corso di pochi anni possa ripristinare quella che è la funzione naturale di regolatore e di portatore di ricchezza del fiume più importante d'Italia.
Grazie ad Alessandra Prampolini, direttore generale del WWF Italia, al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana, siamo in conclusione, a te il saluto finale.
Grazie Luca, e grandi investimenti, speriamo veramente che tutto funzioni e che si possa andare verso un'Italia più verde. E allora grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori.
Grazie a Tiziana Tuccillo, alla redazione di Verde Italia. Da Luca Collodi è tutto, Gustavo Messina e Luciana Fantini in regia. Termina qua il Mondo alla Radio di oggi. Linea alla regia.